Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live per tornare a parlare oggi in particolare di clima, di pandemia, anche di disuguaglianze. Io saluto e ringrazio, è già pronta in collegamento, la sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, onorevole Anna Scani. Bentornata a Radio Immagina.
Grazie mille, buongiorno.
Allora, le notizie che arrivano dalle Marche quest'oggi sono notizie drammatiche. Leggo qui ad esempio nell'apertura del Corriere della Sera: alluvione nelle Marche, 10 morti, anche se sembra essere stato aggiornato il bollettino. Si parla di 11 vittime, 4 dispersi, tra cui 2 bambini. È stato varato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri. C'è poi questa polemica sull'allerta meteo. I sindaci dicono che non erano stati avvisati di quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore nei loro comuni. E poi c'è una delle tante testimonianze che racconta come a Senigallia, fra l'altro un bellissimo comune marchigiano, in questo momento ci sia fango ovunque. Si parla di una città distrutta, Scani.
Sì, un dramma, una tragedia. Peraltro io sono nata e risiedo in una città che è al confine con le Marche. Per noi quelli sono luoghi del cuore che attraversiamo ogni volta che, insomma, ci spingiamo nelle Marche, quindi la mia vicinanza alla popolazione di quei territori colpiti, ancora di più ai familiari delle vittime e ai soccorritori che senza sosta stanno cercando di riportare al sicuro i dispersi. Queste sono ore ovviamente drammatiche, concitate. Io sono anche, insomma, vicina ai nostri volontari che hanno abbandonato giustamente la campagna elettorale per unirsi a questo lavoro che in queste ore diventa importantissimo e, insomma, che può diventare determinante per la vita delle persone. Dopodiché questo è un dramma, una tragedia che non è il primo nel nostro paese, che sappiamo bene essere legato al cambiamento climatico. Io credo che oggi chi ha negato l'esistenza del cambiamento climatico o chi semplicemente pensa che non debba essere una priorità possa rendersi conto.
A chi si riferisce, sottosegretaria Scani, in particolare?
Tante forze politiche che ad oggi continuano a dire che questa non è una priorità per i cittadini e che bisogna occuparsi di ben altro. Purtroppo queste sono cose che, se non affrontate facendo investimenti anche in termini di prevenzione e appunto sul dissesto idrogeologico, il nostro impegno in questo senso viene da lontano, da Casa Italia che promuovemmo noi al governo, ma anche da tutto quello che abbiamo voluto e scritto nel PNRR. Ecco, penso che oggi debba essere il giorno ovviamente del cordoglio, del lavoro incessante per ritrovare chi ancora è disperso, ma poi dobbiamo rimettere in fila le priorità e mettere al centro la lotta al cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico non è uno scenario apocalittico distante anni luce, è qualcosa che ci riguarda oggi tutti e tutte. Oggi ha toccato quelle cittadine nelle Marche, abbiamo visto la Marmolada, insomma, purtroppo non è la prima volta, e se non agiamo in fretta ovviamente il cambiamento climatico continuerà ad operare in modo drammatico sulla nostra vita.
Eh sì, è così. Lo ricordava lei, onorevole Ascani, il Partito Democratico ha fermato la propria campagna elettorale nelle Marche, lo ha scritto anche su Twitter il segretario nazionale Letta, ha scritto: in segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite, per dare con i nostri volontari tutto l'aiuto necessario rispetto ai terribili danni dell'alluvione. Poi, insomma, si cercherà di capire anche che cosa è accaduto, no? A proposito dell'allarme che non sarebbe, dell'allerta che non sarebbe stata scattata per quella zona in particolare, no? Così come molti sindaci lamentano, dal sindaco di Senigallia a quello di Cantiano. Insomma, prima di tutto, come diceva lei stessa, naturalmente bisogna rispondere all'emergenza. Senta, onorevole Ascani, io la vorrei portare, poi noi stiamo cercando fra l'altro di metterci in contatto anche con il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, che però insomma in questo momento sta rispondendo alle domande, no? All'emergenza dei propri concittadini. La vorrei portare su i temi del giorno.
Il clima... Tra l'altro i sindaci, devo dire, sono sempre in prima linea in queste occasioni, quindi la nostra vicinanza va anche a tutti loro, agli amministratori e alle amministratrici in queste ore fanno veramente tutto il possibile di più per dare risposte a chi è isolato, a chi ha perso qualcuno. È davvero un lavoro straordinario e, insomma, che possano sentire la vicinanza di tutta la nostra comunità e il nostro supporto concreto al loro lavoro.
Onorevole Ascani, come sta andando questa campagna elettorale? Partiamo da qui.
Beh, è una campagna elettorale difficile, lo sapevamo, perché è una campagna elettorale brevissima, estiva per la prima volta, e nella quale di fatto per tante settimane ci siamo parlati tra di noi.
Sottosegretaria, la posso interrompere? Perché mi dicono, certo, che siamo riusciti, e lo ringraziamo, a raggiungere il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Ottimo. Benvenuto a Radio Immagina, sindaco. Senta, mi dica qual è la situazione, quali sono le ultime notizie?
Sì, ecco, la situazione purtroppo è drammatica, nel senso che oggi abbiamo avuto la percezione di quelli che sono stati i danni di questa ondata di maltempo imprevista e fuori da ogni aspettativa che ci ha colpito ieri. Il paese si è risvegliato con un centro storico distrutto, abbiamo avuto l'esondazione dei torrenti che circondano l'abitato del capoluogo, abbiamo l'intera zona industriale completamente allagata, quindi i nostri imprenditori sono in ginocchio, abbiamo delle frazioni ancora senza luce né rifornimenti idrici né di gas metano, quindi abbiamo delle frazioni purtroppo ancora isolate, delle strade interrotte, sono crollati dei ponti, una situazione veramente apocalittica, ecco, che ci mette in ginocchio, e l'unica, ecco, consolazione è che in tutta questa sciagura la cosa positiva è che non abbiamo fortunatamente dispersi né feriti né sfollati, quindi questa è l'unica cosa positiva di questa tragedia.
Io immagino che lei sia in contatto anche con i sindaci del suo territorio, no? Che vivono una condizione simile.
Sì, esatto, ecco, è scattato un meccanismo di solidarietà, di condivisione delle procedure, ecco, di rilancio e di gestione di questa emergenza, quindi siamo in piena sintonia, in piena contatto, c'è una rete solidale molto ampia e diffusa, la piazza stamattina era densa di giovani ragazzi che hanno imbracciato le pale, e quindi insomma è un segno di ottimismo, ecco, di voglia comunque di ripartire.
Allora, sindaco, abbiamo ricordato in apertura che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stato d'emergenza. Mi dice lei di che cosa ha bisogno in questo momento in particolare?
Allora, in questo bisogno io ho bisogno di vicinanza concreta, reale, un impulso, un'iniezione anche di economia, di supporto alle nostre attività di impresa, ai nostri cittadini, ai nostri imprenditori, ecco, di non sentirci soli, è questo che chiediamo. Stiamo mettendo in campo tutto quello che è necessario per un ritorno più rapido possibile alla normalità, ma quella normalità sarà garantita se ci sarà un contestuale supporto economico sostanzioso al nostro tessuto economico e sociale del paese.
È fondamentale. Dove si trova in questo momento?
Sono in piazza con l'acqua, ahimè, fino ai ginocchi, e anche io sto cercando, ecco, di fare il mio supporto anche morale in questa fase drammatica per la popolazione.
Immagino. Senta, un'ultima cosa, sindaco Piccini, c'è poi questa polemica sull'allerta meteo che, come dire, no, non vi avrebbe coinvolto, non sarebbe arrivata al momento opportuno e avrebbe esposto appunto i comuni, come stiamo raccontando adesso, tra cui il suo Cantiano, poi a quello che stiamo vedendo. Cosa mi può dire su questo?
Ma niente, nel senso che, ecco, ieri non c'era stato comunicato né si prevedeva un evento eccezionale del genere. Io, ecco, non punto il dito contro nessuno, però, ecco, senz'altro, ecco, neanche noi potevamo essere consapevoli di quello che sarebbe accaduto. Quindi non si prevedeva più pioggia, si prevedeva pioggia minima, mentre quello che è stato è veramente una bomba d'acqua. Sono cascati quasi 4 quintali di acqua a metro quadrato, quasi 400 millilitri di pioggia, l'equivalente di 4 mesi di piogge ordinarie che sono cascate in 2 ore. Quindi capirà come, no, per quanto uno possa essere adeguato, per quanto i nostri fiumi comunque erano già stati puliti, erano pronti alle piogge autunnali, nessuno poteva aspettarsi una pioggia del genere.
Immagino. Sindaco Piccini, lo ricordo, il sindaco di Cantiano, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e ci sentiremo nelle prossime ore.
Grazie a voi, grazie per la
visita. Grazie, arrivederci. Sottosegretaria Ascani, mi scusi, ma insomma ci sembrava doveroso
peraltro attraverso il sindaco vediamo anche quant'è il costo, non solo ovviamente in termini di vite umane, che è il costo più grande possibile, ma anche il costo economico di queste tragedie, per cui ogni investimento che si fa in quella direzione in realtà serve proprio ad evitare che si generino crisi come quelle che derivano ovviamente da quello che è accaduto nelle ultime ore, che portano gli imprenditori di quel territorio, peraltro che hanno una bella zona industriale, a dover di fatto chiudere e quindi sospendere le attività. E sappiamo bene per un'impresa quanto è difficile poi riprendere, quanti posti di lavoro vengono toccati di conseguenza. Insomma, una tragedia nella tragedia anche questa.
È così. Allora, dicevamo, onorevole Ascani, a proposito della cronaca che poi ci incalza, oggi c'è stato questo importante consiglio dei ministri, un consiglio dei ministri che ha varato questo nuovo decreto, l'aiuti ter. Si parla di una somma circa 13 miliardi che poi comprende tante cose diverse. Intanto ci sarà questo nuovo bonus per le famiglie più a basso reddito, si parla di circa 100 euro al mese, poi leggeremo nel dettaglio naturalmente le misure. Mi dà una sua valutazione complessiva di questo lavoro naturalmente messo a punto dal governo e di quelli che sono stati poi le risposte, no? Che si sono succedute poi dopo l'inizio della guerra, perché poi l'intervento, la guerra in Ucraina poi di fatto ha aperto una nuova fase politica.
Sì, non è il primo intervento, ha fatto bene anche lei a ricordarlo, il governo ha stanziato circa 50 miliardi da quando è iniziata questa crisi e oggi si aggiungono questi ulteriori fondi rispetto ai quali ieri il Parlamento ha votato un aggiustamento di bilancio, perché è possibile poi approvare questo nuovo decreto.
La sentiamo male, sottosegretaria Ascani, non so se si è allontanata. Mi
sentite meglio?
Adesso sì,
no,
adesso
no,
sì.
Era perché per riparare il vento, qui tira vento, sono una mano davanti okay. Al microfono.
Va bene, adesso
dicevo,
va bene.
Appunto non è il primo intervento, in questo intervento sono contenute cose importanti, aiuti di nuovo alle famiglie, in particolare alle famiglie più fragili, estesi rispetto a quanto era previsto prima, e aiuti alle imprese, perché quello che dicevo prima ovviamente vale anche per la crisi energetica, le imprese che dovessero chiudere faranno molta fatica a riaprire, noi non dobbiamo consentire che intervengano chiusure di imprese che magari non riescono a pagare le bollette, davvero non riescono a pagare bollette decuplicate, quindi è molto importante questo intervento, come aver rinnovato la misura sui carburanti, della quale adesso parliamo un po' meno, ma sappiamo che è grazie a questa misura presa dal governo qualche mese fa, se anche lì non è esplosa un'ulteriore crisi, ed è bene che sia stata rinnovata. E chiaramente il Partito Democratico ha insistito molto, poi leggeremo il testo definitivo del decreto, perché ci fossero misure anche per il terzo settore, perché noi abbiamo visto in questi mesi quanto anche per quelle realtà del mondo no profit sia difficile continuare a portare avanti le loro attività, e questo ha un impatto sociale devastante, perché quello che in questo paese fa il terzo settore è arrivare spesso laddove anche lo Stato non riesce ad arrivare, e il ruolo del terzo settore è indispensabile per coprire spesso le necessità dei più fragili, quindi di nuovo se quelle realtà non sono in grado di svolgere la propria funzione poi a pagare sono gli ultimi, i più fragili, che non hanno più accesso a determinati servizi, quindi anche questa è una misura che il Partito Democratico ha ritenuto ieri per bocca del segretario, l'abbiamo chiesto ancora una volta, ripeto adesso leggeremo il testo definitivo del decreto per capire dove si è arrivati, così come è importante dare un supporto al mondo dello sport, anche lì di nuovo tutte le attività di sport dilettantistico che riguardano ragazzi, ragazze e anche per il giro per il nostro paese per fare energia rischiano di non poter andare avanti, quindi
sì, questi sono i capitoli, no? Sanità, enti locali, fondi esatto. Per il terzo settore, sport.
E ovviamente gli enti locali, perché poi le bollette degli enti locali sono quelle che tengono accese le luci nelle scuole, i riscaldamenti e così via, quindi supportare gli enti locali significa di nuovo supportare i cittadini. Chiaramente c'è un problema che non possiamo tacere, questo è un governo in carica per gli affari correnti,
certo.
E quindi anche altre misure, magari come il disaccoppiamento che il Partito Democratico ha sostenuto sin dal primo giorno di questa crisi, che consentirebbe di abbattere molto più drasticamente i costi dell'energia, Sono misure che fa fatica a prendere un governo di fatto dimezzato, perché è un governo che non ha la fiducia del Parlamento.
Ecco, a questo posso aggiungere una cosa.
Di portarci qui.
Certo. No, volevo aggiungere una cosa su questo, visto che parlava lei, Ascani, di imprese, no? Che ci sarà, ci dovrebbe essere questo sostegno alle imprese. Si parlava di nuove rateizzazioni delle bollette, mi sembra che questa fosse in qualche modo, no? La strada.
L'ufficialità, perché ovviamente il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, ma vediamo cosa poi è uscito da lì dal testo.
Ma secondo lei è sufficiente tutto questo per rispondere a questa emergenza che poi quotidianamente le imprese stanno segnalando dai diversi territori, no?
Servono risposte di due tipi, ne servirebbe appunto una incisiva immediata, che in parte questo decreto sicuramente copre, che è quella che riguarda le bollette e i costi di oggi, cioè le bollette che sono arrivate e quelle che arriveranno nel giro di qualche settimana. E qui da un lato il credito d'imposta e dall'altro il sostegno alle famiglie più fragili, sicuramente una prima risposta. Poi però noi sappiamo che questa crisi non si risolverà nel giro di qualche settimana, quindi abbiamo bisogno di una misura più stabile. Quando noi abbiamo proposto appunto il disaccoppiamento gas e energia elettrica, abbiamo di fatto proposto di abbattere del 50% le bollette, in particolare ovviamente per le famiglie e le microimprese che sono più esposte in questo momento e che rischiano, insomma, di saltare. Quindi questo decreto è il decreto possibile per un governo in carica per gli affari correnti. Credo che chi ci ha portato qui, chi si è assunto la responsabilità nel mezzo di una crisi che non era imprevedibile, perché diciamocelo chiaramente, che questo autunno sarebbe stato un autunno complicato, lo sapevamo tutti e lo sapevano benissimo Conte, Salvini e Berlusconi che ci hanno portato qui, eppure hanno preferito la campagna elettorale e gli interessi di partito a quelli delle persone. Penso che questa sia una responsabilità gravissima. Non so se gli porterà qualche voto, non credo, perché penso che sottovalutino gli italiani e le italiane che invece hanno una lettura della realtà molto più concreta, però portano in ogni caso una responsabilità storica gravissima, perché avere adesso dimezzato la possibilità del governo di agire è molto molto grave, ci espone di più di prima a una crisi energetica da questo punto di vista senza precedenti.
Certo, allora io volevo ricordare, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che nostra ospite quest'oggi è la sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani. Ne abbiamo parlato ieri, è stato nostro ospite con il Ministro del Lavoro Orlando, la norma antidelocalizzazioni, anche questa oggi è prevista, no, in discussione in Consiglio dei Ministri, non è detto che passi, questo ce l'ha detto anche ieri Orlando. Qui però, insomma, in qualche modo c'è stata una vittoria del Partito Democratico e del Ministro Orlando in particolare, che è riuscito a portare dalla sua il Ministro poi Giorgetti, e non era scontato tutto questo. Perché è importante questa norma, onorevole Ascani?
Ma guardi, noi siamo impegnati su questo fronte da mesi e quindi vediamo se poi davvero si riesce a uscire dal Consiglio dei Ministri con delle decisioni in questo senso. È importante perché noi vogliamo essere certi che chi in questo paese in qualche modo accede a un sistema di incentivazione o semplicemente rileva attività che hanno una loro solidità e una capacità di generare profitti, poi non utilizzi queste nostre competenze, questo nostro radicamento per potersi portare il know-how altrove ed impoverire i territori e quindi generare crisi occupazionali. Siccome questo è accaduto troppo spesso, e troppo spesso peraltro anche con modalità che sono totalmente inaccettabili, si è pensato di portar via da un territorio un'attività. L'ultima vicenda che ha fatto rumore è stata quella della GKN, ma insomma tante volte ci è capitato di vedere messaggi ai lavoratori che arrivavano da proprietari che era difficile anche solo contattare, che chiedevano loro la sospensione dei rapporti di lavoro. Ecco, noi vogliamo ripristinare un rapporto tra impresa, lavoratori e istituzione che sia un rapporto solido, che sia un rapporto utile a tutti gli attori coinvolti, perché lo Stato vuol dare una mano alle imprese, vuole essere amico delle imprese, però dobbiamo anche tutelare appunto le competenze, il know-how, la ricchezza della nostra realtà di impresa, che invece senza regole di questo tipo è più esposta a cose che sono accadute, che hanno generato crisi occupazionali per recuperare le quali poi, insomma, si è speso tantissimo e non sempre ci si è riusciti, quindi interi territori sono stati impoveriti, per cui è una battaglia molto importante, ripeto, vediamo insomma poi come si concluderà in Consiglio dei Ministri. In ogni caso noi abbiamo questa battaglia nel nostro programma, convinti che sia un passo in avanti necessario.
Allora, adesso con la cronaca, onorevole Ascani, la vorrei portare all'estero. Apriamo un capitolo, lo intitolo, come dire, per semplificare in questo modo, fondi russi ai partiti, no? Allora, noi ad oggi abbiamo capito che esiste un dossier che sta, un dossier classificato, e un altro che è stato diffuso alle ambasciate. Oggi si riunisce il COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Volevo chiedere lei che cosa ne pensa di questo rapporto che è stato riveniato dal Washington Post. La risposta che il segretario nazionale Letta ha dato, lo ha fatto oggi in un'intervista alla stampa, ha detto: chiediamo che si diradino le nebbie e che le istituzioni vengano salvaguardate, spero che la riunione del COPASIR di oggi non sia una tribuna elettorale. Lei che ne pensa?
Beh, intanto penso che totalmente ragione Enrico Letta, le istituzioni sono di tutti e prima di tutto dei cittadini, e quindi è molto importante che non vengano utilizzate nel mezzo di una campagna elettorale in modo diverso dalla loro funzione, e compreso il COPASIR naturalmente. Dopodiché nello specifico penso che gli italiani abbiano il diritto di sapere se ci sono partiti coinvolti, se ci sono forze politiche o leader politici che hanno intrattenuto non solo rapporti diciamo discutibili con la Russia di Putin, che è la principale responsabile anche della crisi che stanno vivendo famiglie e imprese, ricordiamocelo, e quindi questo sarebbe a prescindere un atto contro il nostro paese, e poi naturalmente è un atto che ha una rilevanza importantissima, perché i cittadini hanno diritto di sapere se chi opera nella politica italiana in realtà prende ordini dall'estero. Questo è rilevantissimo, perché ovviamente noi tutti siamo chiamati ad operare con disciplina e onore nell'interesse del nostro paese, e se questo non avviene dobbiamo almeno far sì che i cittadini lo sappiano. Poi naturalmente nel tempo abbiamo visto esponenti di diversi partiti intrattenere rapporti per esempio con partiti politici russi. Io non dimentico che non è mai stata interrotta formalmente la collaborazione tra la Lega di Salvini e Russia Unita, il partito di Putin, e francamente nel pieno di una guerra che ha esposto l'economia europea ed italiana, così come è accaduto, una guerra nel cuore dell'Europa, non capisco come sia possibile che chi si candida a guidare il paese non abbia ritenuto opportuno almeno interrompere formalmente quel genere di rapporti. Poi ovviamente questo non significa nulla rispetto all'altra vicenda, però ci dice ancora di più che è necessario sapere, che i cittadini italiani sappiano, per poi poter decidere con tutte le informazioni che servono a compiere questa scelta. Credo certo che sia doveroso, e penso che abbia fatto benissimo il segretario Letta a richiamare a questo tipo di attenzione tutti, perché poi nell'interesse anche nostro come cittadini prima ancora che come esponenti delle istituzioni.
Onorevole Ascani, allora siamo entrati nell'ultima settimana di questa campagna elettorale. Allora, intanto le chiedo lei come vivrà questi 7 giorni, e poi una cosa ancora. Lei ha una persona delusa, arrabbiata, scontenta. Oggi che cosa direbbe per riportarla al voto e per scegliere poi naturalmente per scegliere il Partito Democratico?
Ah, io vivrò questi giorni come i nostri candidati, tutti, devo dire,
in giro sul territorio.
I nostri territori, sì. Esatto, in questo momento sono nella mia Umbria, poi sarò in Toscana, in Liguria, in Lombardia, e poi tornerò di nuovo in Umbria, e infine saremo tutti a Piazza del Popolo il 23 a chiudere la campagna elettorale insieme al nostro segretario nazionale. E di delusi ne incontriamo tanti, di persone che sono tentate dal non andare a votare.
Delusi da che cosa, onorevole Ascani?
Delusi da risposte che non ritengono abbastanza efficaci per la loro vita quotidiana, dal fatto che gli sembra che la politica si interessi troppo poco alle loro necessità e troppo invece ai litigi tra leader, e a polemiche, insomma, da social network. A queste persone tendenzialmente io cerco di raccontare cosa siamo noi e cos'è il nostro programma, che invece parla solo di cose concrete. Abbiamo scritto insieme un programma veramente avanzato, progressista, basato sui bisogni e sulle aspettative delle persone in carne ed ossa, ma ancora di più dico loro che se anche loro decideranno di non occuparsi di politica, la politica si occuperà di loro e quindi peggiorerà la loro condizione di vita se al governo andrà una destra che non ha nessun rispetto per la diversità, che vuole dividere il paese ancora una volta tra nord e sud, col progetto di federalismo che è lo stesso di Bossi, anche se parzialmente ritoccato, che vuole ancora impoverire il sud del paese, una destra che ha in mente una riforma fiscale che toglie ai poveri perché toglie i servizi universali per dare ai ricchi, per abbassare loro le tasse, una destra che vuole cambiare la nostra Costituzione da sola di fatto. Insomma, è un rischio serio che le nostre condizioni peggiorino e invece dall'altra parte c'è la possibilità di dare un'occasione in più al nostro paese di fare dei passi avanti sul fronte dei diritti, della giustizia sociale, del lavoro dei giovani, del loro diritto al futuro, delle donne. Ecco, ci sono due modelli di paese che si scontrano il 25 settembre e penso che nessuno di fronte a questo tipo di battaglia possa davvero tirarsi indietro, anche tirarsi indietro in qualche modo schierarsi, e quindi credo che tutti dobbiamo sentirci chiamati in causa, dobbiamo prendere parte perché da queste elezioni dipenderà il futuro di tutti noi, comprese le priorità che definiremo anche rispetto alle vicende che stiamo tutti vivendo anche in queste ore, cioè l'elenco di priorità che le forze politiche danno è qualcosa che farà la differenza anche rispetto ai prossimi anni.
Certo.
Quindi capisco che ci sia ancora incertezza, forse più in questa campagna elettorale che altre volte, perché è una campagna brevissima che di fatto è iniziata con l'apertura delle scuole qualche ora fa addirittura in alcune regioni. Però adesso bisogna accelerare nello spiegare alle persone qual è la posta in gioco. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo, il radicamento per farlo e sono convinta che questa battaglia finirà molto diversamente rispetto ai pronostici della vigilia e li ribalteremo come ha fatto la nazionale italiana di pallavolo col mondiale vinto qualche giorno fa che ci ha fatto tanto festeggiare.
Eh sì, facciamo ancora i complimenti a Fefe De Giorgi e ai suoi atleti. Onorevole Ascani, senta, siamo alla fine, non abbiamo parlato di pandemia, di Covid. Io tutte le mattine do un'occhiata a una bellissima rubrica, l'amaca di Michele Serra sulle pagine della Repubblica. Oggi Serra si occupa proprio di Covid, scrive: il Covid a conti fatti è un'apocalisse sventata, neutralizzata, ridotta a routine, che sia di buon auspicio anche per le numerose apocalissi in calendario nei prossimi mesi. Ma è così? Cioè, è stato definitivamente... Non sarà che, come dire, abbiamo corso un po' troppo e che, insomma, l'autunno che è alle porte ci riporterà, come dire, prepotentemente poi anche alla realtà, e cioè che bisogna fare ancora molta attenzione, no? Con tutto quello che questo comporta, naturalmente, iniziare dalla vaccinazione per le fasce più esposte.
Se c'è una cosa di cui io sono davvero orgogliosa del nostro esserci messo al servizio del paese è stata la serietà nell'affrontare la pandemia, perché io non dimentico che la parte destra del nostro Parlamento negava la necessità di portare la mascherina, accarezzava i Novax e quindi faceva di fatto polemica mentre fuori le persone rischiavano e morivano purtroppo a causa di quella pandemia globale che davvero ha toccato il nostro paese per prima, ha portato via tantissime vite umane. E io sono orgogliosa del fatto che come Partito Democratico siamo stati in prima linea per tutelare le persone, per accelerare sui vaccini e sulla campagna vaccinale che se ne dica è stata poi la chiave di volta della nostra del nostro modo di vivere questa pandemia. Oggi certamente grazie a questo, grazie al fatto che alcune misure le abbiamo in qualche modo introiettate e grazie anche al fatto che poi è così, queste malattie in qualche modo mutano, ce l'hanno insegnato i virologi che abbiamo imparato a conoscere, certamente il livello d'allerta non è quello che abbiamo vissuto in altri periodi. Però è chiaro che dobbiamo guardarci bene da chi vuole governare il paese e che se si trovasse a governare di nuovo in una situazione di crisi, che nessuno ovviamente auspica e che speriamo davvero
si possa tenere ben lontana, però agirebbe come voleva agire in quel momento lì, cioè senza preoccuparsi minimamente della tutela della salute. Quindi onestamente occhi aperti, lo dice sempre anche il ministro Speranza, certamente siamo in una fase diversa rispetto a quella della crisi più acuta che abbiamo vissuto, però attenzione a chi mettiamo in mano anche la nostra sanità, perché c'è bisogno di un sistema che poi sia pronto a rispondere, che sia pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini. Chi nel programma vuole indebolire la sanità pubblica per favorire quella privata certamente non fa un grande piacere al nostro paese, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto.
Onorevole Ascani, grazie per essere stata con noi, buona campagna elettorale, a presto.
Grazie mille, grazie, buon lavoro.